Mi auguro che molti degli ascoltatori abbiano visto Matrix nel 1999, quando è uscito al cinema, o in seguito, per i più giovani, quando lo hanno dato in TV o in streaming. Possiamo facilmente dire che tra i film di fantascienza è una pietra miliare, anche per i suoi effetti speciali. Se non lo avete visto, vi consiglio caldamente di mettervi comodi sul divano e guardarlo, almeno il primo. Lo trovate compreso negli abbonamenti di Netflix e Now, oppure su molti altri store lo potete noleggiare a 3 euro o poco meno. Cosa c'entra questo film con il titolo della puntata? Nel 1999 avevo 21 anni, ancora non lavoravo nell'IT e in più scene citano il mainframe di Zion.
E voglio essere ricco. Non so, una persona importante. Un grande attore.
Tutto quello che desidera, signor Reagan.
D'accordo. Riportate il mio corpo alla centrale.
Reinseritemi dentro Matrix e vi dirò tutto quello che volete.
I codici d'accesso del mainframe di Zion?
No, me l'ho già detto, non li conosco, non posso. Vi consegnerò chi li conosce.
Morpheus.
Da ignorante ho sempre pensato, boh, sarà il grande server dove gestiscono tutto e lo chiamano così per questioni narrative. Ecco, no. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela, in puntate brevi e facili, alla portata di tutti, con questo podcast, Pillole di Bit, da novembre del 2015. Giusto per essere chiari, come mi piace essere sempre, questa puntata non è sponsorizzata da IBM. Un po' di introduzione. Questo podcast è scritto per un pubblico generalista, magari orientato alla tecnologia, ma il mio desiderio è che se lo date ad ascoltare a una persona che non sa niente di tecnologia, riesca a capire l'argomento di cui parlo, lo comprenda e volendo possa parlarne con altre persone. Io sono un ottimista, ma almeno vorrei provarci. Tutto questo per dire che oggi parliamo di un sistema complesso, ma cerco di semplificarlo, alla portata di tutti, o quasi. Per scrivere questa puntata ho avuto la collaborazione di due validi amici che lavorano in ambienti enormi dove hanno a che fare con i mainframe. Senza di loro mai sarei stato in grado di scriverla in modo corretto. Partiamo da quello che tutti conosciamo in ambito aziendale. Arrivate alla vostra postazione, vi sedete, accendete il computer e al suo interno avete dei programmi che vi permettono di lavorare. Questi programmi molto spesso si appoggiano a dei server che possono essere in azienda o fuori, che forniscono delle applicazioni e parte della capacità di calcolo. In certi casi la capacità di calcolo è tutta a carico del server, come le applicazioni web. Sul computer su cui state lavorando c'è solo un browser e tutto gira sul server. Ma questi server cosa sono? Nelle installazioni, chiamiamole piccole, i server sono come dei computer progettati apposta per essere montati in un rack uno sull'altro e hanno caratteristiche tali che permettono loro di essere accesi sempre, come due alimentatori, dischi gestiti da controller specifici per avere più velocità e una ridondanza tipo dei grandi NAS, ma meglio, miglior ventilazione e disponibilità di calcolo e memoria molto più elevate. Vuol dire molte CPU e davvero tanta RAM, si parla persino di centinaia e centinaia di giga. Ma l'architettura resta la stessa dei computer sulla base x86, magari con processori più performanti o più processori. I sistemi operativi sono Windows Server o Linux Server con distribuzioni come la Red Hat o SUSE. Le aziende ne hanno molti, uno o più di uno per ogni attività specifica. Ultimamente possono essere anche macchine non tutte fisiche, ma poche macchine fisiche che gestiscono tante macchine virtuali. Ho parlato della virtualizzazione nella lontana puntata 42, tanto tempo fa, potrei persino fare un refresh. Ok, veniamo al tema di oggi. Il mainframe cos'è? È un server prodotto dagli anni 50 circa su una piattaforma hardware completamente diversa da quella x86, dalle grandi prestazioni e dalle caratteristiche molto interessanti. Che cosa vuol dire una piattaforma diversa? Tutti, da sempre, abbiamo i computer basati su piattaforma x86, nel senso che tutti i processori sono compatibili con il set di istruzioni e con l'architettura di uno dei primi processori di Intel, l'8086. Se scriviamo un software e lo compiliamo, in generale, per questa architettura, il processore sarà in grado di farlo funzionare. Dipende anche dal sistema operativo, ovviamente. Anche questo va compilato per il processore su cui va installato. Se al posto di un processore basato su x86 ci mettiamo un processore basato su ARM, che è un'architettura diversa, come ad esempio i processori Apple Silicon, la serie M, andrà tutto compilato per questa nuova architettura. Il processore è diverso, il codice che ci gira all'interno è diverso, le istruzioni al suo interno sono diverse. Ecco, il mainframe da sempre è una cosa completamente diversa da quello che noi conosciamo come processori. Agli albori dei mainframe i produttori erano più di uno, tipo IBM, Univac, Digital, Bull, Fujitsu e altri. Al momento sul mercato il mainframe più usato e ancora venduto è aggiornato al passo con i tempi, al punto che ha persino delle unità dedicate all'intelligenza artificiale, e IBM serie Z. Gli altri sono pian piano spariti o, quando esistono ancora, si sono adattati all'architettura x86, sia nativamente come OpenVMS o tramite emulazione come i mainframe di Unisys. Sui mainframe IBM girano vari sistemi operativi, tutti quanti sviluppati da IBM. ZOS, che è l'OS principe della piattaforma, il vetusto ma stabile ZVSE, ZVM, che tratteremo più avanti, e ZTPF per usi transazionali spinti come le prenotazioni di biglietti aerei. Inoltre IBM ha fortemente contribuito al porting di Linux su mainframe, tanto che le varie distro Linux che vi girano sopra sono anche dette Z Linux. Questa è un'altra cosa interessante: se per un server specifico x86 o a breve mi sa anche ARM i produttori fanno hardware e driver, poi ci sono altre aziende che sviluppano i sistemi operativi, altre le schede da installarci dentro e altri drivers, per il mainframe è tutto sviluppato internamente da IBM. Hardware, sistema operativo, schede, drivers. Tutto diventa molto più stabile. Questo non è un caso isolato di IBM, però è comune anche in altre famiglie di sistemi enterprise. A livello consumer invece possiamo pensare a una roba simile con l'ecosistema Apple, ai Microsoft Surface o ai Google Pixel. Sono macchine con hardware di classe molto elevata, al punto che, al contrario di tutti i server che conoscete ai quali potete cambiare a caldo solo dischi, ottiche per le fibre e alimentatori, se ne hanno almeno due, nel mainframe si può cambiare ogni pezzo di hardware, anche il CPU e la RAM, a caldo, senza dover spegnere la macchina e senza dare nessun disservizio. Avete capito che sono sistemi perfetti per le grandi aziende che non devono fermarsi mai o quasi, tipo le banche. Andiamo avanti sulle caratteristiche e differenze dei sistemi che conosciamo più o meno tutti. Vi sarà successo spesso in azienda di avere un Windows vecchissimo e di doverlo tenere per usare programmi molto vecchi perché mai aggiornati, o perché il produttore non ha mai fatto una nuova versione, ma che non è stato possibile convertire o passare a qualcos'altro. Questo ha creato problemi non da poco per l'ufficio IT che gestisce i vari sistemi. Mantenere software vecchi, o come si dice legacy, ha grosse difficoltà. Chi ha il mainframe da decine di anni ha retrocompatibilità sul software sviluppato. I vecchi software funzionano anche sulle ultime versioni hardware senza troppe complicazioni. Sto ovviamente semplificando, ma non è come cercare di far funzionare programmi per DOS su Windows 11. L'architettura hardware e la relativa virtualizzazione è proprietaria, come dicevo prima, al punto tale che permette alcuni comportamenti e modalità d'uso impensabili con server, chiamiamoli, normali. Si può comprare una macchina con una quantità X di processori e di memoria, anche molte centinaia di gigabyte, poi con chiavi di licenza se ne attiva solo una parte. Per contratto deve essere almeno la metà di quella che si è acquistata. Quando server, Con altre chiavi di licenza temporanee o definitive si possono attivare parti di hardware a seconda delle necessità. Un po' come quando si mettono delle risorse in cloud e si chiede più capacità di calcolo quando serve. Sul mainframe si può fare da circa 30 anni, quando il cloud non era neanche nelle menti più fervide. Ma non è finita. VMware vSphere, che virtualizza le macchine su un solo pezzo di hardware, è nato nel 1998. Sul mainframe è possibile fare virtualizzazione dagli anni 70, quindi 30 anni prima di VMware. Si può dividere in partizioni, dette LPAR o Logical Partition, l'hardware e usarlo per istanze completamente isolate una dall'altra. Inoltre, le singole LPAR possono a loro volta virtualizzare sistemi operativi al loro interno tramite ZVM. E per gli utenti com'è che si usa? L'utilizzo tradizionale e anche per l'amministrazione avviene tramite il terminale 3270. Agli inizi il terminale 3270 era un dispositivo hardware composto da un monitor e una tastiera ed era fisicamente collegato al mainframe con un cavo coassiale, tipo quello dell'antenna, se non avete mai visto uno, dell'antenna TV. Per comunicare usava un protocollo proprietario. Pare che adesso le tastiere dell'epoca, meccaniche, rumorose e indistruttibile, valgano un sacco di soldi e si possano adattare all'utilizzo con i normali computer. Con il tempo e con l'avvento dei personal computer è nato il software che ne fa l'emulazione. Si installa su un computer, si collega al mainframe via rete e via. Tutti usiamo un emulatore 3270 e non lo sappiamo, solitamente quando usiamo un internet banking o prenotiamo un biglietto aereo. Ma i tempi cambiano e anche i mainframe evolvono e oggi spesso erogano i loro servizi agli utenti finali via web, via API o in altri modi. È possibile usarli per essere interfacciati con qualsiasi tipo di software come un server normalissimo. Nel mainframe possono essere usati molti tipi di database. I più comuni sono IMS e il famoso e immortale DB2. L'architettura del mainframe è resiliente di suo nell'hardware e nel sistema operativo e quindi nativamente progettato per resistere a determinati tipi di attacchi e, passatemi il termine, sofferenze, lasciando così agli sviluppatori il tempo di dedicarsi solo al lato applicativo, cosa che nelle altre applicazioni basate su sistemi differenti, gli sviluppatori devono pensare anche a questa parte qua. Il mainframe come AS400 è sostanzialmente immune agli attacchi di tipo ransomware per ora. Giusto per avere un'indicazione, per comprare un mainframe piccolo si parte da 75.000 euro, ma per avere l'installazione fatta e funzionante con tutte le varie consulenze di solito si parla di 1 milione o anche più, a seconda della realtà dove questo sarà installato. Chi usa i mainframe nel mondo? Sicuramente tutti i gestori di carte di pagamento come Visa, Mastercard e American Express. IBM dice, cito dal sito, la maggior parte dei clienti dei mainframe IBM sono aziende di grandi dimensioni appartenenti a tre settori principali: banche, finanza e assicurazioni, tecnologia e comunicazioni e infine pubblica amministrazione. Il 70% delle prime 100 banche al mondo utilizza mainframe IBMZ. Tuttavia le organizzazioni native digitali come Amazon, Google, Facebook, Netflix e Spotify non lo fanno. Chiuse virgolette. Se al lavoro usate una S400 vi sarete accorti che molte delle cose che vi ho raccontato sono adattabili alla S400, che in effetti potrebbe essere definito con molti limiti e paletti su hardware, software e licenze, il cugino piccolo del mainframe. Gli antenati della S400 furono sviluppati agli inizi degli anni 80 dallo stesso team di sviluppo che creò i primi mainframe come alternativa per le medie imprese.
Pillole di Bit è un podcast di tecnologia, breve e alla portata di tutti, scritto e raccontato da Francesco Tucci. Esce quasi ogni lunedì mattina. è realizzato grazie al supporto dell'hosting Third Eye e del software di montaggio Producer di Ulti.media per macOS. Il podcast è diviso in capitoli per poter navigare più facilmente con la vostra app di riproduzione e, se volete, per saltare questa parte, una volta imparata a memoria. Se vi interessa una consulenza tecnica in ambito informatico, scrivetemi a pdb@tucci.bo o sul sito Pillole di Bit con il punto prima del lit trovate tutti i link e riferimenti delle cose dette in puntata e le modalità per sostenere economicamente il podcast e ricevere i bellissimi gadget.
Pillole di Bit è un podcast gratuito da sempre e disponibile per tutti, ma realizzare un podcast ha dei costi in servizi, hardware e software, ma non solo, ha anche bisogno di un ritorno in soddisfazione per chi lo realizza settimana dopo settimana da quasi 10 anni. Per coprire costi e soddisfazione voi ascoltatori potete contribuire in modo pratico mettendo mano al portafogli con una donazione che sia ogni tanto o un abbonamento mensile dell'importo che volete basato su quanto potete permettervi e quanto vale per voi la produzione dei contenuti delle singole puntate. Ogni volta che vedo una notifica sono molto felice, vuol dire che il mio lavoro ha generato un valore reale. Potete farlo in modi diversi tramite Satispay, PayPal o con il Value for Value, con le applicazioni che lo gestiscono. Se volete più informazioni sul Value for Value potete fare riferimento alla puntata 297. I più sinceri ringraziamenti vanno a chi ha voluto donare qualcosa in questa settimana. Nel dettaglio gli abbonati sono Andrea e Alen. Le donazioni spot sono di Nicola Gabriele, Marco, Angelo e Giampaolo. E il Value for Value è stato usato da Federico e Paolo. Un ringraziamento speciale va ai due amici che mi hanno aiutato nella stesura dello script di questa puntata. A loro arriverà il kit di adesivi e magnete per il frigo. Oltre a donare direttamente potete anche usare i link sponsorizzati che a fronte di un vostro ordine a me riconoscono una percentuale come Amazon oppure uno dei migliori provider internet che potete trovare sul mercato e i web. Per loro io metto la mano sul fuoco. Tutte le persone che si sono abbonate mi hanno dato feedback estremamente positivi. E non dimenticatevi di parlare bene di Pillole di Bit a chi non lo conosce o a chi non sa dell'esistenza dei vari podcast. Non so se siete ancora su Twitter, ma tempo fa nacque un account con le mappe più strane e stravaganti, assolutamente reali ma divertenti. Il titolare o i titolari dell'account è molto bravo e i follower sono aumentati. Le mappe sono migliorate sempre più, fino a che Terrible Maps ha fatto uscire un libretto con la raccolta delle migliori. Io ho pochi libri cartacei in casa, questo me lo ha regalato l'amico Alex ed è lì nella libreria dei migliori tra tutti quanti insieme ai fumetti di Sio, Zero Calcare e quello. Insomma, da Amazon UK lo trovate anche da altri distributori, mi sembra che ci sia anche da IBS e sono 20 euro assolutamente ben spesi, ve lo assicuro. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Pillole di Bit. Vi ricordo che tutti i link relativi alle cose dette sono nelle note che trovate sulle vostre app o sul sito. Io sono Francesco, produttore e voce di questo podcast e vi do appuntamento a lunedì prossimo per la prossima puntata, disponibile su feed RSS o su tutte le piattaforme di podcast. Vi registrate e la puntata vi arriva automagicamente. Questa puntata è stata registrata in maniera un po' anomala, con largo anticipo e a notte fonda, a causa di un festival musicale vicino casa che inquina l'etere con musica ad alto volume per 3 giorni consecutivi e mi ha impedito di registrare come al solito. Se avete donato e non siete stati nominati, verrete sicuramente nominati nella prossima puntata. Grazie per avermi ascoltato.